Ok. Bene, buonasera. Grazie all'Archeoclub, grazie all'amministrazione comunale. E vi racconto una storia che inizia apparentemente nel 1985, che è la data in cui, durante il cantiere di costruzione della Corte delle Stelle, abbiamo fatto questo ritrovamento. In realtà credo che questa storia cominci abbastanza prima. Comincia, io credo, con la presenza di Amedeo Tullio a Cefalù. Una presenza nuova nel momento in cui avviene e che coagula degli interessi culturali. Gli interessi culturali del centro di cultura che operava allora, diretto, presieduto dalla signora Pepita Misuraca, e anche gli interessi di persone più giovani, quale ero io allora. Ricordo di essere stato appresso ad Amedeo Tullio in quegli anni in cui ero appena laureato e avevo poco lavoro, anche se ero già all'università. E ho passato intere giornate appresso a lui. Durante i suoi scavi ho assistito al suo lavoro. Ho avuto modo di capire, assistendo in diretta, capire metodo che era molto innovativo anche per l'archeologia allora e capire importanza di quello che lui andava trovando con un atteggiamento tra l'altro sistematico. Ogni suo ritrovamento era all'interno di un progetto, dunque faceva parte di un sistema di indagini che caparbiamente, precisamente, costantemente ha portato avanti e che ha poi consentito di poter parlare oggi di una Cefalù archeologica che fino a quel momento era un sospetto, un dubbio, si limitava a pochissime cose, tempio di Diana sulla rocca e qualche altra cosa. Dunque, appresso da Amedeo, nel momento in cui scavava all'interno dell'ambito della cattedrale, dentro le torri, fuori delle torri, dietro l'abside, e poi, quando ancora scavava in altri posti, la necropoli e così via, e io ero appresso a lui. Ma non scavavo, ma osservavo, capivo e imparavo. Quindi la cosa che vedremo adesso è il fatto che lì c'è questo ritrovamento, è dovuto a una feconda, fertile interazione tra saperi, il sapere dell'archeologia e il sapere dell'architettura, che all'inizio della loro storia sono la stessa cosa. La loro storia moderna, all'inizio della storia moderna dell'archeologia, chi è che studia i monumenti che si ritrovano? Sono gli architetti. Famosa la scuola di Parigi che lavora a Pompei. Gli architetti che fanno i loro invii alla loro accademia. Le prime ricostruzioni disegnate le fanno gli architetti. Sono gli architetti che all'inizio si assumono questo compito di cominciare a costruire questo sapere dell'archeologia, che a mano poi assume una sua identità, si specializza e dunque si allontana da quella radice, senza mai allontanarsene definitivamente. I suoi metodi sono quelli del metodo della scienza, ma all'interno del metodo della scienza li caratterizza il fatto che l'esperimento non è ripetibile e quindi poi in realtà scopriamo che ogni sapere, ogni scienza ha la sua particolarità. Bene, il legame con con l'architettura è sempre forte, perché la maggior parte di ciò che l'archeologo trova, la maggior parte di quello che gli archeologi scavano, a parte tutte le suppellettili, a parte tutto il resto del prodotto da, materialmente dagli uomini, sta sempre o quasi sempre associato a delle architetture, perché le archeologie questo sono, architetture che non funzionano più, architetture che la storia, gli eventi hanno lasciato sottoterra. Ma sono lì, e chissà quante ce n'è ancora. Dunque, la interazione di questi saperi è stata importante in questo caso, ma io direi che lo è sempre, e deve esserlo sempre di più, questa interazione tra competenze, queste relazioni feconde che si stabiliscono tra discipline, in questo caso discipline che hanno la stessa origine ma anche altre, perché questo l'archeologia l'ha fatto, stabilire relazioni anche con altre discipline. Quando succede questo, in maniera programmata, dovrebbe essere così dentro l'università, negli studi di ricerca, o in maniera casuale, come è avvenuto nel caso di Cefalù, perché io andavo appresso a Medeo Tullio, mi infervoravo e poi cercavo di mettere anche anch'io in rete con lui ragionando, ma quale poteva essere l'ordine antico della città? Andare scoprendo indizi anche in quella contemporanea, mi ricordo, Medeo, le stoccature delle strade, delle vie del reticolo che scende dal Corso Ruggero. Dunque l'origine è quella lì, quindi parecchi anni prima. Succede che una volta che il piano particolareggiato del centro storico fatto da Pasquale Culotta e Bibi Leone destina una serie di luoghi di Cefalù, loro li chiamavano alcuni contenitori, pubblici o di interesse pubblico, a degli usi contemporanei, perché abbandonati, perché in cattive condizioni, degradati o addirittura rovine, come era questa, ecco, ognuna di questi luoghi, compreso questo qui, aveva avuto una destinazione, con delle previsioni disegnate in scala ancora abbastanza preliminare, in scala 1 a 500, ma con delle destinazioni precise, con delle decisioni planimetriche anche importanti. In questo caso si trattava dell'antico municipio, già stato convento cinquecentesco, una delle tante sedi del municipio di Cefalù attraverso i secoli, attraverso il tempo, era stato municipio e era rovinato in un giorno di febbraio, credo del 62 o del 64, non ricordo più bene, è scritto da qualche parte. E per 20 anni era rimasto rudere, puntellato, era stata ricostruita la casa accanto che era rovinata anch'essa, e però era rimasto così, una rovina piena di topi. Quindi il piano prevede la sua ridestinazione, in questo caso a un luogo polifunzionale al servizio della cultura da annettere, da connettere con la chiesa dell'Annunziata, che doveva diventare, secondo il piano, un auditorium. Perché questo? Perché la città di Cefalù, a partire da metà degli anni 50, era cambiata, era diventata un'altra. Era stata una città di pescatori, di artigiani e di contadini. La Cefalù tripartita, di cui parla nei suoi libri che sono rimasti Angelo Culotta, il magistrato Angelo Culotta. Non era più la città tripartita. Molte di quelle attività andavano calando e cresceva il turismo. Il turismo porta una rivoluzione culturale e dunque la città dei pescatori, dei contadini, degli artigiani diventa città degli imprenditori turistici, del turismo come industria, e dunque cresce anche culturalmente perché è uno shock culturale. E quindi il piano particolareggiato, che è un piano esecutivo del piano regolatore, prevede delle funzioni che prima sarebbero stati, diciamo, imprevedibili per una città abitata a quel modo. Ecco, adesso un'altra città. E dunque i fatti culturali assumono di nuovo un rilievo, semmai l'avessero avuto in passato limitatamente. Quindi viene destinata ad auditorium la chiesa e a locali di servizio alla chiesa, polifunzionali, come auditorium, dell'Auditorium della Santissima Annunziata. Il progetto venne affidato a sottoscritto e al collega Leandro Parlavecchio e fu fatto un progetto. Seguendo le indicazioni del piano particolareggiato, naturalmente essendo poi un progetto da fare di massima ed esecutivo, poi ovviamente ha avuto il suo sviluppo, che non sto qui a raccontare qual è stato lo sviluppo del progetto. Andiamo al momento in cui cominciano i lavori. Io ricordo di aver invitato Amedeo Tullio il primo giorno che arrivarono le ruspe per smontare i ruderi crollati dell'ex municipio e per fare un primo sopralluogo, vedere cosa si poteva trovare. C'era qualcosa, erano cocci, erano cose che Amedeo mi disse, vabbè, questi se facciamo così, eccetera, lui li troveva dappertutto. Però io ero convinto, e quindi nel fare il progetto avevo pensato, di organizzare la pianta in maniera tale che se si dovesse trovare qualcosa, io immaginavo che si trovasse qualche cosa proprio alla quota del Corso Ruggero, cioè la continuazione a monte della strada tra i due isolati, che oggi è la via Vanni, no? Pensavo che potesse continuare a monte, perché il Corso Ruggero, lo sappiamo tutti, non è la strada principale della città antica, è una ristrutturazione fatta mutando un po' a destra e a sinistra le case, la Porta Terra, che era una porta della città antica, per arrivare a Piazza Duomo, che diciamo, ha una posizione che coincide in parte col centro della città antica, ma il Duomo è molto più a monte. Quindi il Corso Ruggero era una strada nuova rispetto alle strade, quelle che scendono dal corso, che salivano ancora a monte. E lo vediamo, perché Medeo l'aveva trovato, proprio la continuazione nell'area della cattedrale, di quella che è oggi la via 25 novembre. Quindi immaginavo che ci fosse la continuazione della via Vanni, invece niente. Però avevo studiato a modo mio la posizione delle strutture per non interferire con il tracciato immaginario della continuazione della via Vanni. Niente, non si trovò. E quindi continuiamo con i lavori di demolizione. Cosa succede? Un giorno, io ero sempre in cantiere, costantemente, questa è una cosa importante, il direttore dei lavori deve stare tutti i giorni in cantiere, non può delegare ad altri che magari fanno poi dei pasticci, bisogna stare lì. E quindi io stavo tutti i giorni, si apriva il cantiere, ero all'apertura del cantiere, quando si chiudeva me ne andavo. E dunque, nel momento in cui avviene il ritrovamento, io ero lì. Cosa è successo? Cosa si trova? Si trova che la ruspa, mentre scavava, vedete qua, non so se si vede la freccetta, si vede la freccetta? Ecco, avevamo scavato tutta questa parte qua giù, avevamo fatto questi muri, un muro di cemento armato doveva essere ancora fatto a sostegno del muro che sta sul Corso Ruggero, quello che era crollato rovinosissimamente, poi erano stati fatti dei muri lungo il vicolo Carmine Papa, si erano fatte già diciamo dei lavori di protezione delle case che stavano dietro, ecco, si stava aggredendo questa parte qua perché il piano prevedeva di portarla alla quota del Corso Ruggero per farli sotto i gabinetti di questo centro e poi sopra altri locali. Quindi scavava la piccola ruspa che poteva stare qui, la vedete lì, quella piccola ruspa, quel poco che insomma, si poteva stare lì dentro, non era una grande ruspa, con la benna scavava, diciamo, delicatamente, fortunatamente delicatamente, e vedo cadere un pezzo di pietra squadrato. E corro, fermi tutti, che cos'è? Lo guardo e mi pare un pezzo di pavimentazione stradale. E allora, un attimo, attenzione, qui dentro di me ero contentissimo, preoccupato ma contentissimo, preoccupato perché avrei dovuto cambiare tutto il progetto, già lo capii subito, in quella parte lì, contento perché l'avevo cercato prima, me l'aspettavo, avevo capito, andando appresso da Medeo Tullio, l'importanza di queste testimonianze. Non mi preoccupavo proprio di dover cambiare il progetto. Sarebbe stato laborioso, molto laborioso, ma ero felice perché avevo capito che trovare lì una radice antica della città, avrebbe arricchito il mio lavoro e avrebbe arricchito la mia architettura e avrebbe arricchito, dato senso a tutto questo insieme e avrebbe arricchito Cefalù. Quindi io speravo che quel pezzo di pavimento che è uscito fuori, quella basola, un rettangolo di pietra spesso, facesse parte di un, no, di uno, diciamo, di una realtà più ampia. E dunque quando a mano comincio col capocantiere a spolverare là vicino, vedo che ce n'è ancora, fermi tutti, ordine di servizio, i lavori sono sospesi, e chiamo Amedeo Tullio. E Amedeo Tullio si precipita a Cefalù quella sera, pioviginava, e andò via presto il sole, perché il periodo era di piovoso invernale, e a mano abbiamo cominciato a liberare. E abbiamo capito, Amedeo capì subito, qui bisogna fare una variante, bisogna finanziare i lavori di scoperta, di indagine, tutto quello che serve, e questo fu fatto nonostante l'opposizione acerrima dell'impresa, la quale vedeva, diciamo, messo in pericolo il suo lavoro. E naturalmente non capivano niente quelli lì. Io avevo capito. Dunque, andando avanti, questa è, che vediamo qua, la prima, proprio questa qui che è indicata dalla lineetta rossa, la prima basola che era caduta un po', poi l'abbiamo rimessa lì su. E questa è proprio una fotografia, credo, di Amedeo. Non so se è tua, Amedeo, questa foto. Non mi ricordo più, sono passati tanti anni. E questo qua, che vediamo adesso, è un'altra foto, questa è sicuramente di Amedeo Tullio, del lavoro che viene fuori, con un lavoro fatto a mano, sotto la sua direzione, io ero sempre presente, ogni pezzo che veniva fuori ero sempre più felice, però gli si pose un problema immediato, l'impresa aveva un ordine di servizio, quindi diciamo, sapeva che comunque era garantita da un ordine di servizio rispetto al rispetto dei tempi e anche delle economie. E abbiamo dovuto prendere una parte dei soldi, anzi tutti i soldi, che erano messi per imprevisti, e che questo era davvero un imprevisto imprevedibile. Abbiamo fatto una perizia di variante per poter finanziare in parte si trovavano altre somme alla sovrintendenza, questi lavori. E allo stesso tempo lavoravo come un pazzo, perché una volta che l'impresa avesse finito di lavorare lì sotto la direzione di Amedeo, dovevano continuare, un po' continuavano nel cantiere a fare ciò che potevano fare, ma non si poteva perdere tempo. E quindi ho dovuto apprestare un progetto di variante che era nello stesso tempo strutturale, perché c'era un pilastro che andava a finire proprio previsto dentro sulla strada. E quindi ho dovuto cambiare completamente, anche con qualche soluzione, diciamo, sono stato io a inventarla la soluzione, poi l'ingegnere l'ha calcolata, perché lui non ci arrivava. Mi sono inventato una trave reticolare alta quanto un piano, per poter superare questi 11 metri che servivano per non andare con un pilastro a metà strada. E insomma, questa variante riesco a tirarla fuori in tempo, in modo che non si è perduto sostanzialmente un giorno, oltre, diciamo, quello che era per lavori strettamente archeologici, e si è potuto continuare. È stato trovato, qui c'è scritto, un tratto di pavimento lungo 6,50 m circa, che appartiene a una strada orientata in senso nord-est-sud-ovest. Era metà della strada, nel senso, diciamo, trasversale. Perché? Abbiamo capito che l'altra metà era stata smontata quando avevano costruito il convento, nel 500. Quindi si è trovato poco più della metà, perché c'è la canaletta centrale del compluvio dello scolo delle acque, E la cosa straordinaria è che al di sotto c'erano le reti di sottosuolo. Sono uscite fuori le fistole di piombo per l'acqua potabile, la rete dell'acqua potabile che aveva Cefalù antica, e la rete fognaria, con dei grossi collettori fognari, tutti uno innestati uno dentro l'altro, ce ne sono sopravvissuti due. E abbiamo anche visto che c'erano degli ambienti, vedete là in fondo, vedete che ci sono, al di là del basolato della strada, ci sono delle soglie di pietra, e in queste poi si vedono gli incassi dei cancelli, delle porte, dei telai. E questa qui era questo qui a destra era un ambiente coperto, e questa a sinistra probabilmente era un ambiente scoperto. Poi Amedeo dirà perché. Ma c'erano anche delle mura successive che non rispettavano l'ordine di ciò che stava sotto, cioè delle mura medievali. E qui Amedeo, poi seguendo i protocolli della sua scienza, del suo sapere, ha deciso cosa andava smontato, cosa andava lasciato a testimonianza. E in parte sono rimasti. E abbiamo poi collocato in questa mappa che è di Amedeo Tullio, che io riporto qui, abbiamo collocato la posizione di questo ritrovamento, che è questo che indica la freccetta, e che si capisce perfettamente rispetto a tutti gli altri punti che Amedeo aveva rintracciato lungo Cardi e Decumani della città, occupa un punto che fa eccezione, non segue l'andamento del reticolo delle strade perpendicolari l'una con l'altra, è inclinato e segue questa inclinazione la parete rocciosa della rocca. Di qui l'ipotesi, che poi spiegherà meglio Amedeo Tullio, che questa fosse una strada di estrema periferia, lungo cioè il bordo del costruito. Nelle città ellenistiche lo sappiamo, c'era un reticolo molto regolare, di ascisse ordinate perpendicolari tra di loro, e poi al margine era la natura a decidere quale fosse il perimetro della città, il mare, la montagna, eccetera. Ecco qui il ritrovamento in un rilievo, che questo in parte è incompleto, mancano alcuni elementi nella parte superiore, poi Amedeo vi farà vedere il rilievo completo, e ci sono le descrizioni di quello che è stato ricostruito come sequenza dei fatti e come presenza dei fatti che si sono trovati. E vedete che c'era la piccola corte, che è indicata qua sopra da questa linea, piccola corte. Qua c'era una bottega. Ora, io ricordo che Amedeo fece una ipotesi, non so se poi l'ha confermata, che fosse la bottega di Fabbro Ferraio, perché c'erano delle scorie di lavorazione del ferro. Poi qua ci sono le soglie di questo ambiente e anche di questo cortile. In questa parte qui, credo, qui fu ritrovata anche la base di una piccola colonnina in terracotta. E qua c'è la metà strada che correva in questo senso, quindi la metà strada, e questa è la canaletta centrale ribassata che faceva compluvio per le acque. Quindi questo è l'asse della strada antica, questa linea tratteggiata qua. E evidentemente questa parte più scura è il posto che fu scavato per fare il convento nel 500 e che distrusse tutto quello che si era rimasto lì sottoterra. Non distrussero la parte di sopra perché non andarono a scavare anche là. Ecco. Ora ci sono alcune immagini, fotografie, vedete qua questa V qua sotto che indica il punto in cui c'è un punto di vista di questa fotografia che è a destra. E vedete che qua c'è la scala che viene da giù, questa qua, poi vedete c'è questo pezzettino di pilastro che corrisponde a questa parte qua, poi c'è un'altra porta che è questa. E poi qui dentro, autonomamente, con una geometria completamente diversa da quella della sala, ecco, c'è il ritrovamento archeologico che è stato messo dentro una stanza. Non messo, gli si è fatta la stanza attorno. Ecco. E questo pilastro qui è un pilastro che regge la casetta di sopra con una trave che è alta due piani, reticolare, che poi si appoggia da quest'altra parte qua. Qui attorno abbiamo dovuto fare una palificata, perché dovevamo continuare le strutture sopra, proteggere le case accanto e non rovinare il reperto. Allora, vedete, dentro la sala l'aspetto di queste porte, che è quella della scala che sale, quella dell'andito che poi porta al ritrovamento, è uguale. Ci sono geometrie molto semplici, allineamenti molto precisi. È stato uno sforzo enorme di portare ordine in un ritrovamento che aveva la forma casuale e anche trovato per caso, e quindi aveva messo in crisi l'ordine del progetto. Quindi c'è stata una riprogettazione non solo strutturale, ma anche formale, organizzativa, tettonica, planimetrica. Ho dovuto spostare la scala, che era prevista da giù a su in un'altra posizione, e questa è la sala. Questa è la sala con dentro il reperto, che è lì dove è stato trovato. Vedete, qua c'è la fognatura, in questa posizione qua c'erano i tubi di piombo della rete idrica, che adesso sono conservati nel deposito a Capo Marchia Fava, e qui all'altezza di un metro poco più, e questa è stata una fortuna casuale che fosse a quell'altezza rispetto al piano di calpestio previsto, diciamo, per arrivarci, è come su un tavolo, un leggio, tu vedi una strada romana, ne vedi la parte di sopra, di epoca romana, la parte di sopra, e poi vedi anche cosa c'era sotto. Puoi vederlo perché è lì, puoi vedere quello che c'è sotto. Amedeo poi vi racconterà cosa c'era sotto, perché lui poi ha scavato anche sotto le basole. È stato un lavoro molto delicato, lui le ha rimosse, e poi con un rilievo a uno, in scala 1-1, le ha rimesse dove erano. Qua vedete in questo disegno qual era in rosso il progetto precedente e poi in nero quello che si è dovuto fare. E vedete qua c'è un guazzabuglio di linee che indica lo sconvolgimento, diciamo la differenza fortissima tra quello che era previsto e quello che invece poi si è dovuto fare. Ecco, in particolare erano previsti i gabinetti a piano di sotto, ma questi gabinetti sarebbero dovuti stare sotto la strada, quindi non si è potuto andare a scavare sotto la strada. Non si sono più fatti più lì, è dovuto cambiare tutto. E qui c'è la soluzione, questa più grigia, è la soluzione che ho dato. Voi vedete qua, alla fine, un prio. Vedete quel ragazzo con gli occhiali grossi, un parrebbe, quello sono io, non pare, eh? Quello sono io. 1985. Cosa è? Un messaggio in bottiglia. Ancora, quando ho fatto questo lavoretto, non si era trovato il ritrovamento, ma io già pensavo agli archeologi del 3500. Allora ho preso una bottiglia, perché con lui avevo imparato che ci sono poi dei reperti che segnalano l'epoca, la loro tipicità. Ho detto, se qui nel futuro dovranno trovarlo, come aiutarli a capire di che epoca è? La bottiglia di Coca-Cola segnala benissimo la nostra epoca. Quindi ho preso la bottiglia di Coca-Cola. Dentro la bottiglia di Coca-Cola ci ho messo le monete che c'entravano, la più grande possibile, ci sono entrate due monete da 50 lire, e ci ho messo un messaggio scritto in italiano, in latino e in inglese, ovviamente, sono le lingue della cultura antica e della cultura contemporanea. E cosa ci ho scritto? Ci ho scritto dentro che cos'era. Che cos'era quel posto? Il nome e la funzione. Poi ci ho scritto il nome dell'architetto, onestamente, il nome dell'impresa e del suo capocantiere, il nome del sindaco di allora, che non mi ricordo chi era, e poi l'anno di rilascio del messaggio, 1985. E abbiamo preso la penna a china, abbiamo firmato io e il capocantiere questo messaggio al futuro, che invece di essere affidato al mare è affidato alle fondazioni. L'abbiamo messo dentro la fondazione, nel punto più significativo nel rapporto con il resto della città, cioè subito dopo la porta d'ingresso, il portale principale, in asse, nel mezzo, in fondo più in fondo possibile, e poi è stato ricoperto di cemento, ovviamente, che ha sigillato questa nuova struttura che era a sostegno del muro che sta su Corso Ruggero. Bene. qua vediamo un disegno di uno degli iniziatori del sapere archeologico in Europa, che è Sir John Soane, che ha fatto disegnare questo disegno a suo genero, che era un bravo disegnatore. Era un architetto, Sir John Soane, ma era anche un archeologo, e costruì una casa museo con i reperti che aveva trovato scavando da tutte le parti dell'impero britannico. E questa sua casa oggi è un museo del museo archeologico di allora. E lui, in questo disegno, fa disegnare a suo genero la Banca d'Inghilterra, che era una delle opere che era suo vanto. Aveva costruito lui la Banca d'Inghilterra, gli edifici della Banca d'Inghilterra a Londra. E però cosa gli dice? Disegnamela come rovina, come sarà quando fra alcuni secoli rovinerà. Perché? Perché era intriso di questa cultura classica. La sua architettura si rifaceva moltissimo alla cultura classica. E quindi lui qui fa disegnare la sua Banca d'Inghilterra, che era stata progettata guardando tantissimo l'architettura dei romani, come una rovina romana, pensando al futuro, perché lui sapeva bene che l'architettura ben fatta genera delle belle rovine, e lui le voleva vedere in anticipo. Sapendo questo, io mi sono permesso di fare uno schizzetto rapido. Non avevo nessun genere a cui chiederlo, e l'ho fatto in 5 secondi questo disegnino. Queste sono le ruine, l'ho detto in francese, della Cour de les Étoiles, della Corte delle Stelle, le rovine della Corte delle Stelle. Eccola qua. Come da una rovina è nata un'architettura che contiene dentro una rovina ancora più antica, e come potrebbe diventare, non so fra quanto tempo, breve o lontano che sia. Grazie all'attenzione.
Grazie per questa descrizione dettagliata e anche per questo finale. Professore Amedeo Tullio.
Vado pure io al microfono.